siamo, come abbiamo detto, col lavoro, con un lavoro sempre più precario al tempo di Meloni. Meloni, in cui non manca, c'è un certo talento per le scenografie, ha scelto il 1° maggio per l'emanazione del decreto lavoro del governo. Un decreto destinato ad aumentare la precarietà lavorativa. Il limite di età per il contratto di apprendistato del settore turistico e termale viene innalzato a 29 a 40 anni. Va da sé che si tratta di un trucco per pagare poco e non assumere con contratti per lungo periodo lavoratori esperti. Viene incrementata la soglia di utilizzo dei voucher da 10.000 a 15.000 euro e viene accresciuto il fringe benefit, il welfare aziendale, ai dipendenti con figli. Il governo garantisce un risarcimento alle famiglie se un figlio muore durante un'alternanza scuola-lavoro. Nessun ripensamento su una misura che ha già fatto diverse vittime, ma con un po' di soldi per mettere a tacere le voci scomode di parenti indignati. Dulcis in fondo, il cambio delle regole per i contratti a termine, che ne consegue un impiego ancora maggiore di quello previsto sinora. Per capirne di più siamo collegati con Renato Strumia, sindacalista della CUB. Renato, vuoi spiegarci un po' queste ultime uscite di Meloni e del suo governo?
Diciamo che il pacchetto è molto articolato, perché ovviamente cerca di mettere qualche punto fermo su tutto questo dibattito che si è scatenato negli ultimi mesi rispetto alle misure relative al lavoro. Di tutto quello che è venuto fuori c'è una sola misura che può essere in qualche modo considerata positiva, ed è il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, possiamo definirli così, perché chi prende fino a 20.000 euro lordi anni avrà un taglio di 7 punti rispetto ai 3 che aveva in precedenza, e chi arriva fino a 35.000 euro avrà un taglio di 6 punti rispetto ai 2 che aveva prima. Tutto questo però ha un carattere soltanto temporaneo, perché vale solo per gli ultimi 6 mesi dell'anno, e quindi non è una misura di carattere strutturale che restituisca soldi ai lavoratori dipendenti in via definitiva. Quindi è una misura una tantum che dovrebbe dare qualche beneficio economico dell'ordine degli 80-100 euro al mese, a seconda della condizione lavorativa di chi, della situazione reddituale di chi lavora. Dopodiché si ritorna ovviamente da capo.
È un bonus, niente di più. Niente di più che un bonus, una regalia per suscitare almeno un pochino di simpatia, visti i contenuti di tutto il resto.
Sì, diciamo che è un modo per fare salire di un qualche cosina i salari più bassi a carattere temporaneo, naturalmente, senza peraltro toccare, diciamo così, nessun altro aspetto fiscale rispetto alla situazione di sbilanciamento totale rispetto alla distribuzione del carico fiscale tra lavoratori dipendenti e altri percettori di rendite e così via. Per tutto quello che riguarda il resto del pacchetto sono solo peggioramenti secchi, perché viene sostanzialmente smantellato il decreto dignità. Dal 2001 ad oggi sono stati ben 13 i provvedimenti legislativi che hanno modificato, diciamo, la normativa sui contratti a termine, con un progressivo peggioramento, diciamo, rispetto anche all'impostazione iniziale, e si ritorna praticamente ai fasti del Jobs Act di Renzi, che aveva sostanzialmente permesso di andare fino a 36 mesi senza causali. In questo caso resta la normativa che dice che per i primi 12 mesi si possono assumere persone senza causale, e poi fino a 24 mesi si possono assumere con 3 causali che sono estremamente generiche. Una è legata, diciamo così, alla presenza di accordi collettivi, quindi inseriti nei contratti, ma visto che i contratti non si rinnovano da anni, in alcuni casi diventa effettivamente una cosa molto improbabile. E poi c'è quella che c'era già prima, cioè la sostituzione di un lavoratore assente, che può essere per maternità, per malattia o per altri motivi. E poi c'è una terza causale che viene introdotta, che consente la più totale flessibilità, perché sostanzialmente parla di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per esigenze tecniche o organizzative non meglio definite. Quindi sostanzialmente è l'azienda che ha in mano il potere di decidere la causale da attribuire, e non è sostanzialmente negoziabile da parte del lavoratore, che come sappiamo è in una condizione di inferiorità rispetto al potere.
Per capirci, uno arriva a 12 mesi, il padrone gli dice te lo raddoppio, ma come dire, non fare tante storie. Io dico che ci sono delle esigenze, e certamente questo non può permettersi di dire mi dovresti assumere in maniera definitiva, perché altrimenti viene licenziato e basta, giusto?
Non può sottrarsi se vuole continuare a lavorare in quell'azienda, e se non vuole si sta che il lavoratore lo licenzia e ne prende un altro a condizioni nuovamente precarie, come era successo a lui 12 mesi prima. Quindi di fatto è una leva data in mano al datore di lavoro, che può fare quello che gli pare su questo piano qui. E poi ci sono altre misure che significano sostanzialmente lo smantellamento del reddito di cittadinanza, che pur con tutti i limiti che aveva ha consentito in qualche modo di fronteggiare situazioni di povertà molto diffuse, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia e la chiusura delle attività produttive e il forte ridimensionamento dell'occupazione che c'è stato collegato a questo evento, per cui di fatto viene sostanzialmente mantenuta la promessa fatta a tutti quelli che volevano attaccare questo strumento, dalla Confindustria a Renzi, a tutti quelli che hanno in questi anni, la Lega, attaccato questo strumento, che comunque aveva dato in qualche modo qualche briciolo di possibilità di sopravvivenza ad alcuni milioni di persone che non hanno nessuna possibilità occupazionale vera, e quindi di fatto comincia lo smantellamento di questo strumento, che verrà mantenuto soltanto più per le persone sopra i 60 anni, oppure chi ha dei minori o chi ha dei disabili nel nucleo familiare. Viene ridimensionato come importo, perché saranno 500 euro più 280 di contributo affitto, validi per 18 mesi e poi rinnovabili per altri 12 dopo la pausa di un mese. Quindi anche dal punto di vista temporale c'è una riduzione della durata dello strumento. L'assegno di inclusione invece per chi è considerato occupabile scende addirittura a 350 euro al mese, valido solo 12 mesi, e non puoi rifiutarti delle offerte di lavoro se sono a meno di 80 km dal luogo di residenza, anche se sono contratti a termine. Quindi di fatto diventa uno strumento di forte ricatto, a fronte peraltro di un importo estremamente contenuto, insufficiente a fare fronte alle esigenze vitali minime.
Chiarissimo. Ho letto che invece verrebbe mantenuta la cosiddetta pensione di cittadinanza.
Su questo non ho letto nulla. Presumo però che, essendo sopra i 60 anni normalmente quelli che sono in pensione, è presumibile che questo strumento resti in via temporanea, in attesa anche lì di capire quale sarebbe la riforma della previdenza complessiva. Teniamo presente comunque che anche lì quando la situazione è particolarmente grave, quindi sopra i 67 anni, la presenza di disabili gravi in famiglia, il beneficio, diciamo così, l'assegno sale a 630 euro al mese, se ricordo bene, però con la riduzione a 150 euro del contributo per l'affitto. Quindi di fatto è una piccola redistribuzione della modalità di intervento, ma senza alcuna aumento complessivo. Quindi possiamo dire sostanzialmente che i soldi che vanno a finanziare la riduzione del cuneo fiscale vengono prelevati dalla riduzione degli aiuti ai poveri, quindi si redistribuisce in qualche modo all'incontrario tra chi è proprio povero e chi è in una situazione leggermente superiore a una situazione di povertà.
Quindi tendenzialmente nei confronti di quello che Meloni considera il proprio elettorato di riferimento.
Sì, in qualche modo è chiaramente un pagare dazio a chi l'ha votata, quindi da un certo punto di vista dare soddisfazione a tutto l'elettorato composto da quel popolo delle partite IVA, ristoratori, operatori del turismo e così via, che si lamentano di non riuscire a trovare lavoro per la presenza del reddito di cittadinanza. In questo modo hanno uno strumento di pressione in più, perché togliendo, diciamo così, l'acqua a chi sta per così a morire di sete, è chiaro che diventa in qualche modo più forte la pressione per accettare qualunque tipo di lavoro, anche se è distante da casa, anche se ha carattere precario, anche se ha degli orari invivibili, anche se delle paghe ridicole.
Ma anche questa storia della possibilità di assumere con contratto di apprendistato fino a 40 anni mi sembra notevole nei settori del turismo e della ristorazione.
Sì, questo è veramente un modo per come dire, agevolare ulteriormente tutti quelli che hanno necessità di un lavoro temporaneo e pagato poco, insomma. Anche il fatto di alzare a 15.000 euro il limite per i voucher in tutto questo settore qui, fiere, congressi, parchi, divertimenti e così via, risponde, diciamo, alle esigenze di questo spezzone che pretende di avere forza lavoro usa e getta con grande facilità.
E come funziona il voucher?
Il voucher sostanzialmente consente a un'impresa di pagare i propri lavoratori con questo strumento che include, diciamo così, un pezzo di salario e un pezzo di contributi. Quindi di fatto ogni azienda potrà salire fino a 15.000 euro annui di salari pagati in questo modo, ogni lavoratore può accettare fino a 5.000 euro di pagamenti in questa forma. Quindi sostanzialmente un'azienda può prendere tre lavoratori, farli lavorare a queste condizioni, pagandoli, se ricordo bene, sono 9 euro l'ora, che include un salario di circa 7 euro netto e un contributo di circa 2 euro che vanno sul monte previdenziale del lavoratore, e quindi consente una grande flessibilità di utilizzo di lavoro così a chiamata per esigenze temporanee di estremo di durata estremamente limitata e precaria. Quindi è uno strumento molto, molto utile per questo tipo di aziendine piccole che utilizzano queste forme. In più c'è tutta una serie di abolizioni di vincoli rispetto, ad esempio, all'utilizzo del lavoro in somministrazione, perché prima c'erano dei vincoli sia quantitativi sia percentuali rispetto all'organico dell'azienda. Questi limiti vengono sostanzialmente annullati, quindi l'azienda può prendere lavoro in somministrazione in percentuali molto più alte rispetto a prima, senza peraltro passare attraverso procedure burocratiche particolarmente complesse. Insomma, una semplificazione totale che consente una forte liberalizzazione dell'utilizzo di questi strumenti.
Usa e getta, insomma.
Sì, esatto. In più c'è tutta una serie di esenzioni contributive e fiscali per chi assume percettori dell'assegno, i cosiddetti NEET, cioè i giovani che non studiano, non lavorano, non seguono corsi di formazione. Ci sono degli esoneri contributivi fino al 100%, fino a 8.000 euro all'anno per 12 mesi, e questo esonero solo sale fino a 24 mesi se si tratta di una trasformazione di un contratto a termine. Quindi di fatto si danno soldi alle aziende perché utilizzino tutta una serie di strumenti su cui hanno degli sconti fortissimi. Insomma, mentre è normale che un'azienda che ha bisogno di assumere normalmente prenda un contratto con un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato, adesso sostanzialmente possono assumere attraverso queste forme avendo degli incentivi fortissimi che non devono poi neanche restituire se il contratto non si trasforma poi in un tempo indeterminato e così via. Quindi è veramente una manovra che regala soldi alle imprese in misura veramente imponente.
Mi pare che sia decisamente evidente, e devo dire che Meloni c'è anche una certa abilità, no, nel scegliere i luoghi e i tempi. Ha fatto il decreto Cutro nel quadro di una strage di Stato, adesso fa il decreto lavoro nel quadro del primo maggio. E tutto questo, come dire, pensando di passarla liscia, anche se qualche dubbio deve esserle venuto, visto che non ha poi fatto la conferenza stampa, ma ha mandato in giro un video in cui parlava soltanto lei. Quindi evidentemente qualche dubbio che questa volta non sarebbe andata così liscia deve esserle venuto. Però certamente che di fronte ad un quadro di sindacalismo statalizzato fin troppo disponibile ad accettare di tutto di più, credo che siamo comunque di fronte ad una situazione che la mette tutto sommato tranquilla. Tu come la vedi?
Ma sicuramente lei su tutta questa tematica ha demandato tutto alla Presidente dei Consulenti del Lavoro, no? Che come sappiamo è diventato Ministro del Welfare, quindi da questo punto di vista direi che la linea del Governo è molto chiara: continuare a dare priorità, diciamo, alle esigenze della piccola e media impresa. Questo decreto secondo me riflette alla grande i suoi propositi annunciati, non dare fastidio a chi fa, e quindi, visto che chi fa è l'impresa secondo il suo punto di vista, bisogna spianargli la strada perché possa agire indisturbata, senza carichi burocratici, senza vincoli normativi, senza controlli sindacali e così via. Quindi da questo punto di vista mano libera a tutti quelli che hanno intenzione di usare il lavoro in tutte le sue forme. Quindi ci sarà un grosso aumento del ricorso a questi strumenti di precariato, e di fatto si lascia del tutto intonso tutto quel discorso che si faceva di redistribuire gli extra profitti che ad esempio le aziende in questi ultimi due anni hanno fatto, a partire dalle società energetiche per arrivare alle banche e così via. Da quel punto di vista leggiamo dei bilanci sempre più fantasmagorici, pieni di utili, e dall'altro c'è il sostegno, diciamo così, ai piccoli imprenditori economici che possono sfruttare il lavoro in modo più libero rispetto a prima, con grande progetto di ridefinizione dei rapporti di forza sociali in questo paese, che ovviamente considera i sindacati come un intoppo utile all'occasione se dovesse esserci bisogno di controllare un po' di conflitto, ma in realtà poi neanche presi in considerazione, no? Lo dimostra il fatto che li hanno convocati la sera prima alle 19 con il decreto già scritto, quindi questi non trattano, comunicano e basta.
Beh, tra l'altro, se si va a vedere la data in cui è uscita la prima bozza di questo decreto, è una data che è il 9 aprile, quindi 20 giorni prima avessero avuto davvero intenzione, come dire, di aprire, non dico una trattativa ma un confronto con questi sindacati statalizzati, lo avrebbero fatto decisamente prima. Quella di convocarli la sera prima è una via di mezzo tra una mossa pubblicitaria e una richiesta di andare a Canossa.
Sì, certo, soltanto un modo per dire rispetto formalmente le regole, ma nella sostanza decido io, e decido in base a quello che è il mio elettorato, chi mi sostiene, le forze politiche che mi appoggiano e che stanno sostanzialmente sfruttando la situazione. Non c'è una dichiarazione di Confindustria che sia una, perché il governo sta facendo tutto quello che loro avevano chiesto, tutto quello che gli serve, quindi da questo punto di vista sono assolutamente consenzienti e passivi rispetto alle misure che stanno andando avanti.
Va bene, io ti ringrazio molto, sei stato estremamente chiaro, e alla prossima.
Vi saluto, buon ascolto e buona giornata a tutti.
Anche a te, ciao.